riprendiamo il cantico di Zaccaria, questa profezia che appunto, come già ho detto più volte, abbraccia tutto il tempo, ricapitola il passato come memoria, puntualizza la verità del tempo presente e vede attraverso di esso quello che è il futuro della storia del popolo di Dio e quindi dell'umanità. Il padre si rivolge al figlio appena nato e dice: «E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade». Egli lo chiama profeta dell'Altissimo. Noi sappiamo che la profezia si era spenta in Israele. L'ultimo profeta di cui abbiamo testimonianza scritta è Malachia. Poi da quel periodo, cioè dall'inizio della costruzione del Tempio, del secondo Tempio, era cessata in Israele la profezia e vi era la parola scritta. Quindi i rotoli della legge, i profeti e gli scritti che si stavano formando e codificando in quello che poi è il testo attuale dell'Antico Testamento in ebraico. E Zaccaria saluta il suo figlio come profeta dell'Altissimo, cioè rifiorisce in Israele la profezia e rifiorisce in questo bimbo che appunto da lui è nato. E la profezia rifiorisce perché il Signore è presente e deve non più, come già più volte si dice quando si parla di Giovanni il Battista, non più indicarlo come lontano, ma come presente in mezzo al suo popolo. Quindi egli ha lo scopo di andargli innanzi a preparargli le strade. Ora noi sappiamo quali sono queste strade, perché quando i Vangeli ci indicano l'inizio della missione di Giovanni, citano la profezia di Isaia al capitolo 40, quindi ci danno le indicazioni di quali sono le strade, e questa profezia risuona per noi nel tempo di Avvento. Una voce grida nel deserto: preparate la via al Signore, spianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle si è innalzato, ogni monte, ogni colle siano abbassati, il terreno accidentato si trasforma in piano e quello scosceso in vallata. Quindi questo testo non è più riferito al viaggio che il popolo deve fare dalla terra dei due fiumi, da Babilonia fino a Gerusalemme, passare il grande deserto siriano, ma è una strada nello spirito, nel cuore e nelle coscienze, che deve essere preparata al Signore. E questa strada come viene preparata? Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati. Sono due le azioni che sono compiute spiritualmente che preparano la strada al Cristo. sono prima la conoscenza della salvezza. E questa conoscenza avviene nella remissione dei peccati. Questa connessione che esiste tra conoscenza e remissione dei peccati è molto significativa e importante. Noi vediamo anzitutto come il Signore prima di tutto fa conoscere la sua salvezza. La salvezza appunto è in atto, è presente. Il nome stesso di Gesù sta a indicare che il Signore è salvezza. Quindi il Signore dà prima l'annuncio della salvezza. Poi in questo annuncio invita a confessare i propri peccati perché siano remessi. E Giovanni difatti farà questo al Giordano. Farà confessare i peccati al popolo prima di immergerli nelle acque del Giordano e preparare un popolo disposto ad accogliere il Signore. Ma vorrei porre l'attenzione su questo, cioè sul fatto che il peccato impedisce la conoscenza della salvezza. Che cos'è il peccato? Il peccato è un oscuramento delle facoltà spirituali nostre, per cui la nostra intelligenza, il nostro intelletto, che chiamiamo anche mente, non può più conoscere la verità, perché è bloccata nelle sue facoltà proprie da questa energia di morte che è il peccato. E così pure la stessa volontà è paralizzata. L'Apostolo Paolo nel capitolo 7 della lettera ai Romani pone appunto il grave dissidio che esiste tra la mente che vede la legge del Signore e quella legge del peccato che è nelle proprie membra. Per cui dice appunto: sappiamo infatti che la legge è spirituale, mentre io sono carnale, venduto come schiavo del peccato. Non riesco a capire ciò che faccio. Infatti io faccio non quello che voglio, ma quello che detesto. Ora se faccio quello che non voglio, riconosco che la legge è buona. Quindi non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me. Io so infatti che in me, cioè nella mia carne, non abita il bene. In me c'è il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo. Infatti io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. Ora se faccio quello che non voglio, non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me. Dunque io trovo in me questa legge: quando voglio fare il bene, il male è accanto a me. Infatti nel mio intimo acconsento alla legge di Dio, ma nelle mie membra vedo un'altra legge che combatte contro la legge della mia ragione e mi rende schiavo della legge del peccato che nelle mie membra. Poi esclama: me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Io dunque con la mia ragione servo la legge di Dio, con la mia carne invece la legge del peccato. Per cui di fronte a questa situazione che la legge non sana ma anzi acuisce, cioè rende ancora più grave perché dà conoscenza, del peccato, della sua forza di distruzione delle facoltà spirituali e le paralizza come un veleno mortale, e quindi un uomo che accolga la legge senza appunto la conoscenza della salvezza si dispera, perché la legge spirituale, io sono carnale, venduto al peccato, c'è un divario talmente forte che mi è impossibile colmarlo. E allora ecco che la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati sta a specificare che viene distrutta questa legge del peccato che è nelle membra. E quindi, in forza della salvezza portata dal Cristo, noi possiamo compiere le opere che riguardano la giustizia. E questa salvezza nella remissione dei peccati avviene grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge. Ora, questa salvezza è gratuita, è data per pura iniziativa di Dio. L'uomo l'attende perché gli è promessa, non perché gli è dovuta. E scaturisce dalle viscere di misericordia del nostro Dio, cioè dall'intimo mistero di Dio, dal profondo di se stesso. Ora, nel profondo di Dio, nel profondo del Padre, chi vi è? Vi è il Figlio. Quindi scaturisce dal Verbo di Dio, dal Figlio di Dio. E lui esprime in sé questa sovrabbondante misericordia del nostro Dio. Per cui egli lo consegna, lo invia, ed egli viene a visitarci, dice alla lettera, come oriente dall'alto, che noi traduciamo sole che sorge. Alla lettera è oriente dall'alto. L'espressione oriente è presente nelle divine scritture. La troviamo nel profeta Zaccaria al capitolo 3, che nel testo ebraico si dice: ecco, io manderò il mio servo germoglio. E il testo greco traduce: il mio servo oriente. Così in Zaccaria 6,12 dice il Signore degli eserciti: ecco un uomo che si chiama germoglio. Il testo greco che si chiama Oriente. Spunterà da sé e ricostruirà il Tempio del Signore. Così lo troviamo in Geremia, per cui è un titolo messianico. Il Messia sorge dall'alto. Come dice appunto la profezia di Balaam, una stella spunta da Giacobbe. E il profeta Malachia è il sole di giustizia nei cui raggi vi è la guarigione. Quindi è il prorompere della luce, di questa nuova luce che era nascosta agli occhi degli uomini e anche dei figli di Israele, salutata in modo lontano e desiderata dai profeti, dai giusti, che sorgesse finalmente questa luce che illumina il popolo e che gli comunica la salvezza. E appunto egli viene dall'alto, cioè il Signore, il Messia, viene da Dio. La profezia perciò contempla in Giovanni questo profeta che dà termine a quella luce opaca che aveva illuminato il popolo di Israele attraverso la legge, i profeti, che lo aveva nutrito attraverso gli scritti dei saggi. Giovanni sta al confine tra questa luce, che ancora non è la piena luce, per indicare colui che illumina ogni uomo che viene nel mondo, come dice appunto il prologo che già abbiamo citato. E la profezia di Zaccaria continua per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra di morte. Questa luce appunto penetra là dove sono le tenebre e l'ombra che la morte getta. Questa, le tenebre della morte sono appunto le tenebre che tolgono la vita, che la distruggono. La distruggono non solo fisicamente, la distruggono dentro. La distruggono nella mente, la distruggono nella sensibilità, la distruggono ovunque. Quindi sono tenebre che si spessiscono sempre più in seno all'umanità, che offuscano ogni luce razionale, anche la minima, per cui portano i popoli a divenire ciechi, a non sapere dove camminano. E quindi il Cristo è questa luce che dissipa le tenebre e l'ombra della morte. Come dice appunto la profezia di Isaia al capitolo 9, quella che leggiamo nella messa della notte del Natale, il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Per cui le tenebre vogliono incapsulare in sé la luce, come dice il prologo. E le tenebre e la luce era la vita degli uomini, e le tenebre non l'hanno avvinta, non l'hanno afferrata per distruggerla, ma sono state esse distrutte da questa luce che è la vita degli uomini. Quindi l'Oriente dall'alto illumina ogni uomo, illumina i popoli, illumina tutta l'umanità mediante la luce evangelica. Difatti l'Apostolo Paolo, nella seconda lettera ai Corinzi, è ben consapevole di questa missione che ha l'evangelizzazione, cioè quella di portare la luce. adesso non trovo il passo, appunto, ma... Comunque parla del Vangelo di Gesù che appunto dissipa questa tenebra che appunto è nel mondo. Perché non va questo?
Vai in frequenza.
C'è un'interferenza,
c'è una frequenza.
Non arriva fin qua forse.
Proviamo così.
Adesso mi sposto. Si sente? Ecco, va bene, non mi fermo perché non riesco a trovarlo, quindi lascio stare. Ecco, quindi la luce che risplende il Vangelo. Si sente adesso?
Sì.
Va bene. Per cui è dirigere i nostri passi sulla via della pace, proprio quella pace che il Messia porta in seno al suo popolo, quella pace che non è solo l'assenza di guerra, come ne parla il Coelet, c'è un tempo per la guerra e un tempo per la pace, ma è proprio la pienezza della presenza di Dio, dei doni che Egli elargisce al suo popolo e quindi di una vita che non conosce né guerra, né fame, né distruzione, né morte. Quindi è proprio quella pace piena che il Signore viene a portare. Finito questo cantico, il testo contempla il fanciullo che cresceva e si fortificava nello spirito ed era in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele. E con questo versetto chiude il discorso su Giovanni per poi riprenderlo al capitolo terzo, quando Giovanni ormai trentenne, quindi è nel pieno vigore delle sue forze. Lo lascia fanciullo, lo contempla in queste regioni deserte, su cui gli esegeti giustamente hanno cercato di approfondire quali mai fossero queste regioni deserte, se cioè Giovanni sia esempio cresciuto con i membri della comunità di Qumran, dove c'erano appunto le immersioni nell'acqua erano molto, molto usate in questa comunità, che è stato a Qumran, se lo ricorda, queste varie vasche per l'abluzione che scandiscono il sito. E si fortificava nello spirito. Cioè è proprio nella, come già vi dicevo oggi, è nella parte più interiore dell'uomo che egli si fortificava, cioè nel suo spirito. E proprio è in questo che rileva il Vangelo congedandosi da Giovanni per poi riprenderlo nella sua missione, che rileva lo spirito. quella parte intima nostra nella quale si concentra tutto di noi, la nostra verità, la nostra persona, la nostra coscienza, la nostra individualità, il nostro essere unici e irrepetibili. Quindi è in quel punto dove noi siamo noi stessi e dove appunto avviene quel rapporto intimo con lo Spirito Santo. Quindi è necessario scoprire la dimensione dello Spirito in noi, perché proprio dice la nostra personalità, la nostra verità. Cioè l'io è velocissimo a prendere tutte le vesti che gli diamo. Vogliamo essere questo, l'io si riveste di quello. Vogliamo essere quell'altro, l'io si riveste di quell'altro. Assume i connotati che noi vogliamo dare, ma l'importante non è tanto rivestire noi stessi di una forma ideale, di un modello di vita, di una forma quale vogliamo presentarci agli altri e che soddisfa noi stessi. Questo è uno sforzo vano che dura un minuto. Quando hai raggiunto dopo tanto tempo questo risultato, esso si disfa in un istante e ti ritrovi in te stesso, senza nulla. La scoperta invece dello spirito, dove Giovanni si rafforza, quindi diventa sempre più se stesso, cosciente di quella missione che il Signore gli ha affidato e impresso in lui fin dal concepimento di sua madre. E allora questa missione, questo essere, questo divenire secondo un processo profondo impresso dallo Spirito Santo nel nostro spirito, è quello che è il fatto più importante della nostra vita. Chi raggiunge il suo spirito, chi prende coscienza di sé, oltre l'emozione, oltre i sentimenti, oltre quello che possiamo dire vive in quell'istante, oserei dire di eternità, che è il pensiero, ecco, coglie quello che veramente è davanti a Dio e quindi davanti agli uomini. Ora è chiaro che la piena conoscenza di noi non ci è data in questa vita, perché sono troppe le cose che interferiscono in questo processo spirituale. È per questo che viene molto raccomandata la meditazione, viene molto raccomandato il silenzio, il raccoglimento di se stessi, il porsi davanti alla parola del Signore, lasciandosi interrogare, lasciandosi scavare in profondità, lasciandosi mettere in luce quello che noi abbiamo dentro, non tanto, vi dico, nelle profondità della psiche, ma nelle profondità dello spirito. Perché lo spirito è molto più profondo della psiche. Se anche la psiche ha delle sue profondità e ha delle sue forze interiori che noi non conosciamo sempre e che a volte si esprimono in circostanze particolari della nostra vita, lo spirito nostro ha una profondità ancora incomparabilmente più forte, al di là di quella stessa che ha la nostra psiche. Quindi possiamo dire, se prendiamo il linguaggio dell'anima, come è uso nel linguaggio cristiano, fermarsi all'anima e al corpo, lo spirito è la parte più profonda della nostra anima, è quella parte che noi possiamo dire è sempre se stessa. Mentre l'anima può avere un movimento di crescita, di cambiamento, di approfondimento anche, pensiamo a tutto il cambiamento emotivo in noi, dall'infanzia alla, l'adolescenza, la giovinezza, la maturità, all'età senile, sono tutti passaggi che la nostra anima attraversa nella sua emotività, nella sua stessa conoscenza, però c'è quell'io che è sempre quello. Cioè io sono colui che è nato, colui che è cresciuto e vissuto e sono qui, anche se non sono più quello che ero quando ero bambino, come dice Paolo, quando ero bambino ragionavo da bambino e così via. Quindi lo spirito è quella parte più profonda di noi. Potrei dire che è quella parte dove si imprime la nostra vita, attraverso appunto il pensiero. Cioè, a volte penso che vi capiti che si spacchi qualcosa dentro di voi in cui, come in una crepa, vedete qualcosa di più profondo di quello che abitualmente vedete. Ci si ferma come un istante e si percepisce nel proprio pensiero qualcosa che abitualmente non percepisci di te. È quel momento in cui anche uno ha bisogno di stare solo, di pensare, di puntualizzare, di focalizzare tante situazioni che sono in lui. Per cui Giovanni si fortificava nello spirito, passando i vari stadi della sua vita, pensate dalla fanciullezza all'età adolescenziale, l'età giovanile, 30 anni allora era un'età matura, come ben sappiamo nell'antichità. Arrivare a quest'età, egli ha passato tutte le tappe del corpo, della sua sensibilità umana, fortificandosi in quel punto profondo della sua vita che è lo spirito. E allora, fortificandosi in questo, egli ha potuto cogliere la profondità della parola di Dio, che poi nel 30° anno lo investe. Come dice poi Luca al capitolo 3, la parola di Dio fu su Giovanni e andò a predicare. Quindi lo investe e lo consacra come, suo, come profeta del Signore, profeta dell'Altissimo. Quindi quello che è importante anche per noi è sempre questo andare al profondo di noi stessi. Cioè, in un certo senso, facendo silenzio di tutte le sensazioni, le emozioni, i discorsi, i dialoghi che vengono alla mente, alle situazioni che ritornano in noi, a quelle sofferenze anche che abbiamo subito, o le parole dure che abbiamo detto, eccetera. Perché appunto facendo questo silenzio emerge questa verità profonda di sé, che è la verità di noi stessi. Noi uomini ci preoccupiamo molto di quello che gli altri pensano di noi, per cui ci giudichiamo alla luce di quello che gli altri ci dicono. Ma gli altri cosa volete che vedano? L'aspetto esterno, che può essere accogliente più o meno, può essere simpatico più o meno, ha quelle forme che ognuno di noi ha come suo carattere, come suo modo di relazionarsi, ma non è la verità quello che gli altri dicono, perché non possono cogliere quello che c'è nel nostro cuore, come già vi dicevo anche ieri sera. Quindi c'è un fermarsi, è un bisogno profondo di fermarsi, di ricerca, di silenzio, di solitudine. Per cui questo fanciullo, che non sappiamo quando avrà abbandonato la casa paterna, non possiamo fare dei romanzi perché non abbiamo dati storici, quindi lasciamo in pace questa curiosità. Lo vediamo nel deserto, quindi lo vediamo crescere in questo ambiente. Mangiare miele selvatico, farsi un cibo cotto di cavallette che sono mangiate nel deserto. Lo vediamo vestito con peli di cammello, una cintura di cuoio ai fianchi, che è l'abito dei profeti. Quindi lui è consapevole, nel vestire l'abito stesso di Elia, di continuare, come aveva detto l'angelo al padre, la missione di Elia. Quindi si riveste questo carattere sacro attraverso l'esperienza del deserto. Mentre Gesù cresce in un ambiente familiare, facendo il carpentiere, quindi una vita che appare normale agli occhi delle persone, Giovanni invece cresce nella spiritualità, possiamo dire, del deserto. E sarà poi il riferimento anche di tutti i monaci che vivono nel deserto, soprattutto nel deserto di Giuda, che lo hanno appunto come riferimento e come patrono. E si fortificava nello spirito ed era in regione deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele, quindi all'inizio della sua missione pubblica. Quindi egli ha coscienza, quando la inizia, che è una missione che ha pieno riferimento al Messia. Il Messia poi si presenterà a lui. Giovanni lo riconosce, lo indica come l'agnello di Dio, come leggiamo nel Vangelo di Giovanni. Il Messia si presenta non con le caratteristiche che lui presenta del Messia, cioè del giudizio. Lo vede invece compiere quei segni che pongono interrogativi profondi alla coscienza di Giovanni. Sei tu colui che viene, o dobbiamo aspettare un altro? È una domanda forte quella che lui fa al Signore Gesù. E il Signore gli presenta i segni che compie. Andate, riferite a Giovanni, i poveri sono evangelizzati, i ciechi vedono, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati, i morti risuscitano. E beato è colui che non si scandalizzerà di me. Quindi è un invito a Giovanni ad accogliere questi segni messianici. Al termine di questo cantico che abbiamo ascoltato, che percorre tutta la storia, che riprende tutte le profezie, che accende una grande speranza nel momento della nascita di Giovanni, noi che cosa possiamo brevemente raccogliere da questo canto che abbiamo ascoltato? Vorrei così, per la grazia del Cristo, rilevare a voi brevi e pochi aspetti che possono essere utili per una riflessione. Anzitutto sentirci dentro a questa storia. Noi siamo il popolo di Dio, siamo dentro a questa storia che si sta realizzando, in cui il Signore ci ha visitato e ci ha redento, ci ha fatto suo popolo. Quindi noi godiamo della redenzione e della visita del Signore. Il Signore veramente ci visita. Ci visita in modo sovrabbondante. Se ci mettiamo davvero le tracce di Lui, il Signore è presente, ma più presente di noi a noi stessi. Più presente Lui a noi stessi. E quindi è presente con la sua redenzione, con la sua consolazione, con la sua forza, con cui appunto distrugge il potere dei nostri nemici. Direi che quando la coscienza cristiana recepisce che il Signore c'è, ma c'è davvero, si è ormai nella pace. Qualunque cosa capiti, si è nella pace. Perché c'è il Signore. Voi ieri sera avete testimoniato degli ammalati che vi istruiscono col loro sorriso, la loro accoglienza, la loro capacità di sopportare la malattia stessa. Abbiamo tante situazioni in cui i cristiani, anche perseguitati, mostrano una grande forza, una forza festiva dell'incontro. Quando penso anche alle storie di bambini che di fronte alla morte, se non si convertono all'Islam, hanno detto no, non volevano tradire Gesù, abbandonarlo. Ci sono queste pagine oggi nella storia della Chiesa. Quindi noi non temiamo se crollano i monti nel fondo del mare, perché il Signore degli eserciti è con noi, nostro rifugio è il Dio di Giacobbe. Quindi anche se si vuole demolire la Chiesa, dando un grande risalto a tutte queste pagine oscure, così tristi, che appunto emergono soprattutto nel nostro Occidente per ora, ma ci sono queste altre pagine forti nella Chiesa che fanno sentire come il Cristo sia presente quando viene accolto e viene appunto amato e desiderato. E la seconda cosa che vorrei rilevare è appunto la seconda appunto di una terza, poi c'è una terza con cui concludo, è appunto il crescere nella giustizia e nella santità. Noi cresciamo nella santità e nella giustizia. Se appunto lasciamo che il Signore ci lavori, ci prenda in profondità, Egli ci santifica e ci rende giusti. Per cui, di fronte alla conoscenza che Lui dà di sé, quella che si aveva precedentemente è una non conoscenza. Questo nelle vite dei santi si legge in continuazione. Cioè quello che lui fa conoscere in seguito di sé oscura quello che prima si sapeva di lui. E questo è un dono a tutti i cristiani, di crescere nella conoscenza, quindi nella santità e nella giustizia. Il Concilio, commentando appunto l'epiteto della Chiesa Santa, ha parlato della santità del popolo di Dio. Come appunto abbiamo letto anche stamani, nella preghiera eucaristica della riconciliazione, cioè tu sei santo e fai di noi per santi, quindi ci santifica in profondità il Signore e opera questa trasformazione continua in modo che noi possiamo servirlo senza timore. È questo che dobbiamo tenere presente, siamo servi del Signore. Il nostro scopo prima è servirlo, porci al suo servizio in tutto. E infine l'ultima cosa che volevo così rilevare a voi come conclusione è appunto che la sua luce risplende attraverso di noi. Voi siete la luce del mondo. In Giovanni dice, io sono la luce del mondo. Nel discorso della montagna dice, voi siete la luce del mondo. Quindi basta un discepolo di Gesù per rischiarare le tenebre. Questo è importante. Cioè, mentre appunto possiamo pensare, ma noi come cristiani lasciamo stare un momento il discorso, come dobbiamo essere, come dobbiamo fare, cosa dobbiamo fare, eccetera. Chiudiamo per un momento, tra parentesi, questo discorso e poniamoci di fronte al nostro battesimo, al sigillo dello Spirito nella cresima, alla partecipazione alla mensa eucaristica. E chiediamoci, questo già è sufficiente per esprimere luce che illumina gli altri? Se la luce è dentro, non c'è bisogno, come dire, di farla vedere chissà facendo che cosa. Basta. Sii tu, sii cristiano, sii quello che sei e già risplende la tua luce in mezzo agli uomini. Quindi non dobbiamo davvero preoccuparci cosa dire, cosa fare, come muoverci, eccetera. Stiamo tranquilli su quello. Siamo luce e la luce risplende, illumina di sua natura. Bastano poche luci per illuminare questa sala. Non ce ne vogliono moltissime. Bastano pochi cristiani per illuminare un luogo, un ambiente, una situazione. Bastano pochi. Che il Signore illumina quell'ambiente, quelle persone. Non c'è bisogno di molto. Concludo con un pensiero di San Gregorio Magno. San Gregorio Magno tendeva un po' al pessimismo, no? Era un grande genio, un grande papa, un vero pastore che ha scritto appunto per noi ministri, pastori, la regola pastorale. Ma tendeva un certo pessimismo. Era un po' triste perché la Romanità stava veramente crollando. I barbari arrivavano, la situazione cambiava molto radicalmente, come prima per Ambrogio, poi per Agostino, sono quei padri latini legati alla Romanitas, all'impero, anche alle strutture della civiltà romana. Quindi che arrivassero quei barbari là, che Don Emanio c'è ferma, no? Attila, vi ricordate? Era per loro un guaio, no? Proprio era il crollo simile alla fine del mondo. Questo è il loro pensiero. Quindi Gregorio Magno era abbastanza triste, ma lo era anche di carattere, così dicono gli studiosi, i suoi studiosi. C'è questo pensiero che è proprio nel giorno della sua memoria, che dice che il mondo è pieno di sacerdoti. ma sono pochi quelli che si dedicano alla vigna del Signore. È un pensiero importante questo, perché ci deve educare a ragionare in modo diverso di come ho ragionato finora. Il nostro ministero deve essere concepito in un modo diverso di quello che è stato finora. Deve risultare dalla grazia di Cristo, dal nostro ministero, che cosa veramente è il nostro ministero: di edificazione, di insegnamento, di incoraggiamento, ma non la figura del factotum, ma dell'uomo di Dio che fa trasparire il Cristo, che esorta, che insegna, che quindi deve operare questa sua missione, lasciando appunto che altri compiano la loro nella Chiesa, altrimenti ci sono quegli squilibri che poi hanno portato a quella piaga che è il clericalismo, quindi che, come sapete, è un grave danno per la Chiesa, che ha portato poi anche a quelle devianze che ben conosciamo. Ecco, quindi chiediamo allora al Signore davvero che la nostra Chiesa si scuota, che non stia lì a sempre a riempire dei buchi, a non disperarsi un prete a tre parrocchie, ma a comprendere che cosa significa questo nuovo modo di essere presbiteri nella Chiesa e quindi anche di essere, come voi, ministri dell'Eucaristia, della carità e ministri della parola. Questo è importante, ma di questo ovviamente non voglio adesso aprire, perché devo terminare qui il mio discorso.